Buon pomeriggio a tutti, come sono stato già presentato sono Antonio Ballassara, sono amministratore delegato di C-Web, che è quello che normalmente si chiamerebbe un vendor, cioè una società impegnata a vendere dei servizi. Ma non è di questo che vi parlerò oggi, anzi forse preferirei se la coordinatrice di questa tavola, di questo evento è d'accordo, rispondere alla domanda alla fine, perché magari nel corso magari creerò qualche presupposto per dare poi una risposta più sintetica. Come vedete dal titolo, nella realtà sono abbastanza indisciplinato, nel senso che quello che è il titolo dell'intervento è l'occhiello della cosa, perché il titolo è di questo genere. Perché secondo me oggi parlare di data center in chiave di pubblica amministrazione, per come la vedo io, significa già parlare di passato. Lo dico con grande chiarezza, voglio essere molto provocatorio, insomma. Questo perché esiste ormai un mainstream abbastanza consolidato, nel quale mainstream noi crediamo tantissimo, che porta a una gestione delle risorse informatiche di un certo tipo, che va in una direzione di un importante consolidamento. Pensare di continuare a tenere una posizione di polverizzazione ingiustificata, perché la polverizzazione può essere giustificata o può essere ingiustificata. E devo dire che la PA, da questo punto di vista, è abbastanza radicata su alcuni concetti più, diciamo così, psicologici che tecnologici, cioè quello di tenere una certa quota di gestione, come si dice tecnicamente, in-house delle risorse per tutta una serie di motivi tecnico-politici. Che probabilmente sussistono poco, ma questo poi magari lo dirò nella risposta alla domanda della coordinatrice. Quindi dicevo, secondo noi parlare oggi di data center è parlare del passato, se il vocabolo data center non è abbinato a un operatore del settore. Cioè, se noi abbiniamo data center a Google, ha un senso. Se noi oggi abbiniamo data center a C-Web, ha un senso. Se noi abbiniamo data center a degli operatori ha un senso, se noi abbiniamo data center a un ministero non ha nessun senso, banalmente, perché non è un tipo di attività che ha a che vedere con il core business di questa realtà, e potrei definirlo il passato. Ed è in quest'ottica che io parlerò di data center, parlerò di efficienza, parlerò di una serie di cose, guardando con un'attenzione estremamente importante a quello che poi sarà oggetto della prossima sessione di dibattito, che è il concetto del cloud, visto dall'angolazione più prettamente tecnologica. Perché noi riteniamo che da qui a qualche anno l'utente, dove per utente intendiamo l'utente generico, ma anche la PA è un utente di servizi informatici, di servizi informativi, vedrà il servizio informativo on the cloud, per grande parte di esso, e incidentalmente per la parte più energivora, cioè per la parte che consumerà più energia, e quindi ricollegandoci alla cosa. Per fare questo parto da una notizia di quale sono stato coinvolto qualche settimana fa, cito Greenpeace, che presumo sia presente qui, che riprendendo un pezzettino di un articolo apparso sul Corriere delle Comunicazioni, dove giustamente, a mio modo di vedere, Greenpeace poneva l'accento su quello che succedeva sul fronte dei consumi energetici dedicati al cloud computing. Credo che, non voglio interpretare il pensiero altrui, però credo che Greenpeace facesse riferimento da un lato ai data center, e quindi a tutto quello che abbiamo detto, a queste enormi quantità di megawatt che si consumano nei data center, probabilmente poneva anche l'attenzione ai milioni di device che consentono di collegarsi ai data center. Quindi io rispondo per la metà, diciamo, che mi può riguardare, che è la parte dei data center. Diciamo, per una serie di motivi avventurosi sono stato chiamato a dire un parere sul Corriere delle Comunicazioni e ho risposto come è scritto lì, dicendo prendo atto dell'osservazione di Greenpeace, assolutamente interessante, e anzi plaudo del fatto che si interessi anche di queste cose, però attenzione, guardiamo quello che sta succedendo nei data center, cioè è vero che stanno consumando di più. Aggiungo io, per quello che possiamo misurare, perché noi abbiamo una misurabilità dei consumi di data center legata ad alcune grandi realtà. Non siamo in grado di misurare i data center polverizzati all'interno dei nostri uffici, o comunque siamo in grado di misurarli con molta difficoltà. Quindi è chiaro, stiamo osservando un aumento, un incremento dei consumi dei data center aggregati, dei grossi data center. Quello su cui voglio ragionare è, ok, ma facciamo uno scenario, quello che normalmente si chiama what if, cioè vediamo che succede agendo sul data center e cosa si è fatto finora. Perché in effetti ritengo che si sia fatto già moltissimo nella direzione di riduzione di consumi e paradossalmente i prossimi anni che verranno saranno i più divertenti, per come la vedo io, no? Per tutta una serie di motivi che cercherò di riassumervi velocemente. Già adesso, io, perché dicevo il data center è il passato? Perché noi, come C-Web, nel 2007 avevamo uno scenario di consumo, e poi vi faccio vedere. Abbiamo fatto un piano di efficientamento, perché per uno di quelle tante cose che si fanno, lo dico senza vergognarmi di questo, con i ritagli di bilancio che si hanno, dice facciamo una bella operazione, rendiamo verde la nostra azienda, così ci piace farlo perché vuol dire un'azienda abbastanza giovane di management, quindi c'è un'attenzione all'ecologia, pensiamo di averne, qui non mi vergogno a dirlo, un ritorno di marketing, perché questo è un concetto importante. Abbiamo fatto un piano di efficientamento dei data center, con risultati interessantissimi, proprio perché è un terreno abbastanza fertile da questo punto di vista. Dicevo, nel 2007 abbiamo lanciato questo piano, alla fine 2008 abbiamo vinto il primo premio di un concorso fatto dalla Regione Lombardia, proprio a proposito dell'efficienza in ambito ICT, cioè sull'efficientamento del data center. Non perché siamo mostruosamente bravi, ma perché probabilmente è mostruosamente facile efficientare in una situazione di grande inefficienza. Giusto per darvi qualche numero, questo lo salterei, diciamo che non è molto rilevante. Che cosa succedeva nel 2007? Noi nel 2007 già stavamo messi benino nella realtà nei nostri data center, questi sono dati da una misurazione reale del 2007, dove noi consumavamo, diciamo, per, come vedete, dove c'è la freccina, eccola qua, per alimentare il 56% di consumo informatico, come si suol dire, che intendiamo la somma del consumo dei server, per capirci, noi consumavamo un'altra grossa fetta in varie cose, che andavano dalla refrigerazione dei locali alle perdite di energia, perdite di trasmissione per vario tipo di altre cose. Quindi diciamo, solo il 56% dell'energia consumata da un data center nel 2007 andava alla spina dei server, diciamo. Oh, attenzione, dico sempre 2007, perché noi quel piano di efficientamento che abbiamo fatto, che poi ha coinciso con il nostro percorso di certificazione ISO 14000, mirava a migliorare questi risultati del 30%. Nella realtà siamo andati anche oltre, quindi abbiamo fatto anche meglio. Questi dati che vedete qui sono a tutt'oggi un punto di arrivo per molti data center. Questi che erano i dati di misura del 2007, oggi per molti data center, e mi spiace dirlo, per la quasi totalità dei data center della pubblica amministrazione, sono oggi un punto di arrivo. Quindi in questo metto un punto esclamativo, diciamo, su quello che è lo scenario. Per dettagliare un po' meglio, perché nella realtà vista così potrebbe anche sembrare sopportabile, dice vabbè, io metto 1 di energia e 0,56 la uso per l'informatica, ma nella realtà la cosa è molto più triste. E qui vi faccio vedere un disegnino che non è mio, ci tengo a dirlo, ma è stato ripreso dall'IBM, noto vendor abbastanza impegnato storicamente in situazioni green, che fa un dettaglio abbastanza interessante, perché mi piace e lo uso sempre questo disegno. Vedete, sulla sinistra c'è un grafico che è sostanzialmente identico a quello che vi ho fatto vedere prima, no? Dove c'è la proporzione tra il consumo informatico e il cosiddetto IT power. Quello che volevo evidenziare però è che di questo 60% di energia che noi classifichiamo come IT power, quella che realmente produce qualcosa, è mediamente il 3% del totale, che è un nulla. Cioè ogni 100 watt che noi consumiamo nel data center, circa 3-4 watt servono per elaborare qualcosa. Vi invito a riflettere su un ulteriore dettaglio. Questo è un dato di misura di un data center. Un data center è un soggetto tipicamente molto accorto a ridurre i consumi energetici, perché per il data center la voce energetica è una voce importante nella sua struttura dei costi. Perché parliamo di centinaia di kilowatt, di megawatt, decine di megawatt. Quindi prima si è parlato di città, è vero, è così, parliamo di megawatt. Quindi è molto attento a giocare su questi numeri. Molto meno attento è l'utente. Per il quale utente queste proporzioni sono molto più disastrose. Cioè il tasso, mentre in un ambiente server classico noi stiamo in un ambiente Windows tra il 5 e il 10% di utilizzo, in un ambiente client siamo molto al di sotto. Soprattutto se nell'ambiente client mettiamo dentro tutto quello che oggi è in un ufficio, quindi il PC, il modem ADSL, il router, lo switch, una serie di oggetti, no? La potenza assorbita, la frazione di potenza assorbita usata per computare qualcosa è al di sotto dell'1%. Quindi già nella fase del aver spostato alcune cose on the cloud, nel 2007, quindi parliamo sempre del passato, noi passavamo da meno di un punto percentuale a 3-4 punti percentuali, che fa sempre ridere come dato, no? Cioè, rendiamoci conto che stiamo parlando di un numero assolutamente ridicolo. La buona notizia è che Questo numero si può migliorare con almeno due, su almeno due piani. Su un piano più prettamente di data center e su un piano più prettamente applicativo, cioè di quello che ci facciamo con i computer. Sul fronte del data center, ed è quello su cui abbiamo una buona parte di quello su cui abbiamo lavorato negli ultimi tre anni, è nel migliorare l'efficienza del data center, cioè andare a spendere meno energia per raffreddare, gestire meglio l'aspetto termodinamico dei data center, e si riesce a fare molto qui. Cioè parliamo comunque di attività da poter fare, di interventi che generano effetti a due cifre. Quindi è difficile fare un intervento in un data center e non ottenere almeno il 10% di efficientamento, perché nella realtà c'è uno spazio di miglioramento incredibile. Dopodiché però il grosso del problema ce l'abbiamo quando noi consegniamo al sistema il 60% del nostro power consumato e ci ritroviamo dall'altra parte col 3,6%. Questo non è più un problema del data center, perché abbiamo già alimentato il server con quel 60%, ma l'effetto che noi otteniamo dal punto di vista computazionale pesa 3%. Qui, anche qui, siamo nel passato, perché si può fare molto e molto si è fatto. Adesso non tutto è stato implementato, diciamo così, è stato fatto il cosiddetto rollout. Devo dire, per continuare a rispondere un po' alla domanda di prima dell'APA, l'APA su questo fronte invece ci è sembrata più attiva, cioè sui concetti come virtualizzazione, cose del genere, abbiamo notato un certo interesse da parte dell'APA e una certa attenzione a queste cose, che è un elemento che, come vedremo, può far conseguire un ulteriore risparmio energetico importante. Cioè parliamo sempre di cose a due cifre, per essere chiari. Un altro importante passo, per esempio, che si potrebbe mettere in campo è cercare di fare lo stesso discorso, perché oggi si è molto virtualizzato lato server, quindi lato data center, piccolo o grande che sia. Si potrebbe continuare a virtualizzare lato client, tutti i cosiddetti sistemi VDI, che potrebbero aiutare a consentire risparmi a due cifre, che trovano, per come la vedo io, veramente un'applicazione d'elezione in quella che è l'APA, no? Dove tutto sommato le postazioni di lavoro sono molto, molto elettive, se vogliamo, per tipo di applicazione. Quindi il cosiddetto concetto del general purpose esiste o non esiste, ma noi sappiamo esattamente cosa fanno le postazioni di APA. Lì avremo spazio per efficientare ulteriormente. Quindi quello che dicevo, qui più o meno ho riassunto, cioè ogni 27 watt noi consumiamo solo un watt, che ogni 27 watt consumati dal data center, solo un watt è speso per fare qualcosa. Il resto è buttato, in calore, in perdite di trasmissione, cose del genere, è buttato. Quindi capite che messa in questa chiave, qui voglio sposare il ragionamento di Greenpeace, è una delle macchine meno efficienti in assoluto, in questa chiave. È una delle macchine in cui si sono fatti progressi importanti. Noi, nel nostro piccolo, ripeto, in tre anni abbiamo migliorato del 40% e stiamo continuando solo sul data center e stiamo continuando a lavorare. Cosa pensiamo che sia la chiave di volta su questa cosa? La chiave di volta, secondo noi, è un cambio di passo concettuale. Cioè, la metafora del data center deve cambiare. Io non devo banalmente più vedere il data center, ma il data center deve essere un oggetto di un ambiente sistemico nella quale io sono interessato al risultato computazionale e non ad avere il server, avere il servizio, questo non mi interessa. Se io sono un APA, oggi l'APA cosa fa? Deve aprire il sito per la trasparenza, per il bando, un sacco di cose adesso, no? Quindi fa un bel bando di gara dove dentro ci sono l'acquisto dei server, l'acquisto di tutta una serie di cose. Nella realtà il 90% di quello che sta in quel bando di gara è inutile, perché Brunetta ha semplicemente detto all'APA che deve mettere l'elenco di quanto prendono di stipendio il management. Non gli ha detto che deve comprare dei server, dei software, eccetera, eccetera. Quindi il risultato finale è pubblicare un elenco. Probabilmente farlo vedere a decine, centinaia, migliaia, milioni di soggetti. Questo è un parametro di progetto, ma il problema vero è il problema. Non è mettere nella soluzione del problema, nel problema la soluzione del problema stesso dal punto di vista tecnologico. A questo cosa risponde? Il concetto del cloud. Cioè, a me interessa un dato, un'applicazione, un qualcosa, non mi interessa come farla tecnologicamente, altrimenti io avrò una duplicazione incredibile di infrastrutture tutte usate al 3%. Cioè, oggi noi viviamo in un mondo ICT che è fatto da una duplicazione mostruosa di server, tutti utilizzati nel caso migliore tra il 3 e il 10%. Per come la vedo io abbiamo anche una duplicazione importante di postazioni di lavoro, tutte utilizzate sotto l'1%. La domanda che mi devo porre è: non mi serve una postazione di lavoro, non mi serve un PC. Noi ci siamo sempre chiesti, no, mi serve un PC. No, a me serve una postazione per fare delle cose. Quali cose? L'elenco delle cose, e vediamo come si può fare in maniera più efficiente. In questa chiave, in effetti, non è che la visione dal lato dell'utente della metafora del cloud, se ci ragioniamo un attimo. E infatti io dico, in effetti, per quella che è la nostra esperienza, il concetto della metafora del cloud computing, che probabilmente oggi è la più efficace applicazione del Green IT. Lo vediamo nei nostri, parliamo di noi adesso, stiamo parlando di dati nostri. Noi abbiamo sposato il concetto del cloud ormai da 2 anni, siamo sul mercato con una serie di prodotti, una serie di cose, e però vediamo che c'è una differenza di efficienza energetica incredibile tra quello che era il modo di fare delivery, come diciamo noi, di infrastrutture informatiche, di data center vecchio stile, e un modo in cui di fare delivery di infrastrutture informatiche nuovo stile, cioè on the cloud. Perché questo? Perché in effetti la metafora del cloud riassume, se andate a vedere, con una certa precisione tutti questi punti che ho messo qua. Cioè, andiamo a vedere il consumo informatico. Un modo per limitare il consumo è consolidare l'hardware, cioè eliminare le cose che non servono, le ventole, gli alimentatori. Adesso non scendo troppo in questioni tecniche, no? Però è chiaro che io, se per creare una potenza computazionale ho bisogno di 1000 ventole, consumerò più energia che non in uno scenario in cui ce ne ho 10, magari anche un po' più potenti, però chiaramente consumo di meno. Un aspetto importantissimo è, per esempio, io posso gestire i consumi dei server andando a modulare la potenza. Noi abbiamo detto che i server sono utilizzati al 3%, e l'altro 97% che fa? Probabilmente nulla. Allora, un modo intelligente potrebbe essere cercare di utilizzare il livello di utilizzo medio, uscendo dalla barriera del 10%. E ci sono una serie di strumenti, tutto passato, finora parlo di passato, sono una serie di strumenti che fanno questo. Perché finora si è fatto non troppo? Perché questi strumenti sono troppo complicati. Cioè, sono strumenti troppo per addetti ai lavori, quindi magari vengono usati molto bene dagli addetti ai lavori, molto male dagli utenti, perché l'utente deve fare l'utente. Ecco perché continuo in questa commissione il concetto del cloud, perché il cloud potrebbe risolvere questo problema, perché l'addetto ai lavori ha tutte le competenze per, l'utente le usa usando la soluzione del problema, non il metodo per la risoluzione. E quindi c'è anche l'aspetto del data center. Come si migliora un data center? C'è uno spazio di manovra incredibile. Oggi è normale usare in un data center degli cosiddetti UPS, che sono i gruppi di continuità con le batterie, che hanno un rendimento a carico di esercizio, attenzione, perché su questo c'è non esistendo uno standard preciso a livello elettrotecnico, c'è molto marketing nei numeri, però a carico di esercizio un UPS ha il 92% di rendimento, quindi che sembra tanto, però se guardiamo l'8% ci rendiamo conto che ogni 100 kW, 8 kW, che è una bella villetta di campagna, la buttiamo in perdita di rendimento. Architetture di distribuzione all'interno dei data center, come facciamo arrivare la corrente ai server, eccetera eccetera. Tutto il discorso tutto l'aspetto termodinamico e fluidodinamico dell'aria, come gira, come si raffreddano i vari server, c'è tantissimo da fare. Per esempio, molti hanno soluzioni innovative, penso a Google, penso a Microsoft, che ogni tanto fa dei comunicati stampa con soluzioni divertenti, IBM stessa che ha messo l'acqua un po' dappertutto, cioè c'è molto da fare su questa cosa. Si può migliorare l'efficienza frigorifera, ci sono degli strumenti, si chiamano chiller, sono degli oggetti tipo il condizionatore di casa, per capirci. Considerate che il 90% dei data center usa dei chiller con COP2, che viene ritenuto, COP2 significa che per produrre un kilowatt di freddo consumano 500 watt di energia elettrica. Oggi esistono tecnologie con dei chiller semplicissimi che hanno COP 5, quindi per produrre il famoso kilowatt ne consumano un quinto. Si possono mettere in campo tecnologie ancora più sofisticate, che mettono in campo concetti come sonde geotermiche, cioè sfruttano l'osmosi con il sottosuolo, cose del genere, dove si può arrivare a COP anche di 20, quindi da 2 a 20, cioè c'è un fattore di scala in mezzo per efficientare. Chiaramente, tutte queste cose sono degli oggetti abbastanza costosi, che sono percorribili solo per data center medio-grandi. Un piccolo data center dipartimentale non ha convenienza a mettere in campo scenari di ottimizzazione di questo tipo. Ed ecco perché il consolidamento alla fine porterà ad un aumento di efficienza energetica, perché per una fase di consolidamento dei data center diventerà opportuno fare degli investimenti anche importanti per fare queste efficienze, perché nel nostro caso, noi giusto per dare dei numeri, noi parliamo di ritorno dell'investimento non di 30 anni, di 2-3 anni. L'investimento rientra solo per il minor consumo per un data center medio-grande. Quindi, come capite, ci sono anche gli spazi economici, perché poi è importante che gli economics in qualche maniera si incastrino, no? Perché altrimenti rischiamo di riempirci tutti, insomma, questo convegno di belle cose, poi usciamo dalla porta e uno tutti continuano a guardare i propri affari, no? Viceversa, invece, se soprattutto per l'imprenditore, metto il cappello dell'imprenditore, queste cose si riescono a fare con degli economics positivi, è folle non farle. Qui la risposta è di yes, è folle non farle. Quindi abbiamo detto, l'obiettivo, questo salto i dettagli, però l'obiettivo è puntare a un utilizzo totale delle infrastrutture. Adesso, senza scendere in una serie di dettagli, diciamo, è tutto passato questo, cioè come si fa a uscire dalla logica di utilizzare il server fisico ma pensare al server logico, o uscire dalla logica del server logico e passare al server on the cloud, come diciamo noi. Cioè un server, una potenza di elaborazione, poi ottenuta in qualche modo, che è quello che mi serve nella realtà. Qui ho fatto un esempio banale, cioè è un piccolo disegnino che noi usiamo quando diciamo, usa la parte marketing, però l'ho ripreso qua perché è abbastanza interessante. Questo abbiamo un po' un data center, vedete, questi qua sono degli armadi rack che contengono i server molto schematizzati, e qui possiamo vedere la differenza di concetto tra il passato, quindi il data center di una volta. Io ho un data center con 30 server, no? Qui che non so, ce ne saranno, se ne vedranno 50, insomma, ho il data center con un certo numero di server, tutti belli accesi, tutti che mi consumano corrente in attesa di elaborazione. Oppure ho un data center gestito in maniera intelligente, sia dal punto di vista del refrigerio, quindi abbiamo parlato di climatizzazione, energia, quant'altro, parliamo anche dal punto di vista applicativo. Vedete, sulla destra è schematizzato le visite, diciamo, al tuo sito, questo un esempio, no? Nel momento in cui le visite aumentano, io banalmente accendo dei server. Quindi non tengo dei server accesi a non fare nulla, ma li accendo quando mi servono. Banalissimo. Tutte tecnologie del passato, tengo a dirlo, si tratta di metterle insieme, ma qui parliamo di tecnologie veramente del passato. Chi in questa sala è competente sa quanto passato. Però nella realtà, senza scendere nei dettagli dei calcoli, capite benissimo che uno scenario del genere provoca dei risparmi energetici per servizio erogato, perché quello è quello che dobbiamo guardare. Non dobbiamo guardare quanto consuma il data center, perché il data center può consumare tanto non facendo nulla, ma può consumare esattamente tanto facendo moltissimo. Quello che è importante è che consumi, diciamo, in maniera adattata a quello che viene consumato. E quindi vedete questo concetto. Questa la saltiamo, che è abbastanza rilevante. Andiamo a un caso concreto. Prendiamo una casella di posta elettronica, banalissima, gestiamola in-house, come fanno una grande parte delle amministrazioni pubbliche italiane. Una casella di posta ben gestita, quindi in HA, adesso non faccio, cioè, gestita allo stato dell'arte, antispam, antivirus, tutto quello che c'è da fare, consuma 0,3 watt. La stessa casella elettronica di posta, gestita allo stato dell'arte dal punto di vista dei data center, consuma 0,03 watt. Forse anche meno adesso, questo è uno slide abbastanza, la stessa con le stesse future, moltiplicate per milioni di caselle di posta, come vedete si arriva ai megawatt in maniera abbastanza semplice. Quindi noi possiamo, agendo sull'infrastruttura, cioè guardando il tutto come un sistema unico, quindi data center, applicazione, utenza e quant'altro, riusciamo a ridurre i consumi di un fattore 20. Come lo facciamo? Incrementando l'uso medio delle risorse informatiche dal 10 al 70%. Poi sono altri dati, tipo ridurre lo spazio occupato, qui ho messo gestione dinamica, chiaramente abbiamo bisogno di un sistema di orchestration che da solo per noi accenda, spenga le cose, le riconfiguri e quant'altro. Però vedete, i risultati sono tutt'altro che secondari, cioè non stiamo parlando di ho migliorato del 3%, cioè, ho migliorato di tanto. Concludo, cioè diciamo questa è una delle slide finali, però voglio dire il concetto attualmente noi pensiamo a cosiddetta informatica on-premise, come si suol dire, no? Cioè io compro una cosa e la uso. È la stessa metafora del viaggio a Milano, dico io, no? Cioè io voglio andare a Milano con il passato, ci prendo una macchina, banalmente. Una persona che viaggia da Roma a Milano con un'autovettura spende di potenza meccanica, quindi qui non è un problema di rendimento, di CO, è proprio di potenza meccanica, 120 kWh. Con un'auto elettrica del futuro, che ancora non esiste, spenderebbe 120 kWh per andare da Roma a Milano. La stessa persona, con un treno che oggi esiste, che è il Frecciarossa, la stessa persona, per fare Roma a Milano spende 24 kWh. Non il treno, la persona, un po' il discorso che si faceva prima dei chilogrammi di emissioni di carbon, eccetera, eccetera. E il concetto del consolidamento dei data center, del cloud, è tutto qui, cioè anche qui è passato, no? Parliamo di treni e automobili. Però se andiamo a vedere, la soluzione on the cloud, quindi basata su data center centrica, per così dire, consente un risparmio dell'80%. Per il semplice fatto che l'energia utilizzata per far muovere il treno è meglio ottimizzata sui passeggeri. Tra l'altro il dato di 24 kW è relativo a un Frecciarossa di quelli da 3 ore, quindi che consumano un po' di più, diciamo, e che è pieno al 70%. Cioè, se avessimo voluto esasperare i calcoli sarebbe venuto anche meglio. Finisco con una valutazione. Diciamo, qui la questione sarebbe lunga, ma mi limito a fare la valutazione. Nella realtà noi ragioniamo nella proiezione futura dei consumi elettrici e delle esigenze di consumo in base a quella che è la storia passata, utilizzando il cosiddetto modello di Markov, come si suol dire. Ma questo non funziona nel nostro settore, che è così fortemente impegnato sul fronte del risparmio energetico. Se noi riuscissimo, vedete, il primo disegnino è quanta energia consumeremmo continuando ad andare sullo scenario storico, historical trend. Con un approccio allo stato dell'arte, cioè andando a recuperare l'energia che sprechiamo, noi non solo non cresceremmo, ma diminuiremmo anche, arrivando ad un aspetto asintotico, cioè dopo un po' non aumenterebbe più il consumo. Perché non aumenterebbe? Perché nella finestra, diciamo, tra il 2010 e il 2017, sono previste l'arrivo di nuove tecnologie a livello di realizzazione proprio delle CPU, di come si faranno i server, che probabilmente porteranno a una riduzione di un ulteriore fattore 10 di consumi a parità di potenza di calcolo erogata. Ora, che cosa succede? Noi non ci aspettiamo di ridurre il consumo, ma ci aspettiamo di aumentare la potenza di calcolo con una visione on the cloud, per andare a soddisfare le esigenze di nuovi device, di nuove applicazioni e quant'altro. Qui termino con, ormai ho parzialmente risposto a tutti i punti della domanda, ho detto in alcune parti dove secondo me la PA eccelleva e dove no. Quello che rilevo in maniera estremamente positiva è l'attenzione. Quello che noto è che la PA ha una grossa attenzione agli aspetti di risparmio energetico. Osservo anche che, diversamente dal mondo privato, dove noi ci relazioniamo di più, i nostri clienti sono maggior parte enterprise, che ha una grossa attenzione al risparmio energetico in chiave di riduzione dei costi, la PA è per alcuni versi avanti, cioè vede il controllo dei consumi energetici come un qualcosa di eticamente dovuto, ma ha uno scarsissimo controllo invece di quello che succederebbe sul fronte dei costi. Non ci è mai capitato di vedere una PA con un sistema di energy management fatto bene, mentre oggi non c'è banca che non lo abbia. Ecco, non c'è banca che non lo abbia, anche credito artigiano. Viceversa, nella PA conosciamo un unico caso, ma si può dire tutt'altro, ma che sia diffuso. Grazie a tutti, spero di non avervi annoiato.